Sono le 18, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte a Radio Popolare. Tra questo pomeriggio e stasera con l'Orizzonte delle 20 ci occuperemo molto di lavoro oggi. Poco fa Giorgia Meloni ha detto che praticamente, faccio l'estrema sintesi, le cose non sono mai andate meglio di così per quanto riguarda gli occupati, per quanto riguarda i salari, per quanto riguarda la lotta alla precarietà, tutto quanto, insomma, tracciato un quadro più che idilliaco in una, quello che ormai è un bilancio di fine legislatura di tutti i provvedimenti che il governo ha preso. Lo ha fatto presentando il nuovo decreto che è stato licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri sul cosiddetto lavoro giusto. Di questo ci occupiamo stasera tra le 20 e le 20:30. Poi c'è la realtà e la vediamo adesso, la vediamo tra le 18 e le 19. A Milano, ad esempio, sono sempre più i lavoratori che rinunciano al posto, magari vinto con un concorso, perché la città è troppo cara e lo stipendio è troppo basso. Questa sera vediamo i precari del tribunale di Milano. Vi abbiamo parlato a lungo di quelli dei lavoratori dell'ATM, no? Ad esempio, dell'azienda dei trasporti. Stasera andiamo a vedere il tribunale. C'è un morto sul lavoro nella Piana del Sele, quindi stiamo parlando della provincia di Salerno, dove vengono coltivate molte delle verdure che mangiamo, dove naturalmente c'è lo sfruttamento del lavoro, soprattutto del lavoro migrante. E questo cittadino di nazionalità indiana è stato trovato morto con delle ferite orribili sul corpo. Chissà quante sono le storie dimenticate così. Ci occuperemo del caso Minetti, ci occuperemo di politica estera, gli Emirati Arabi Uniti che lasciano l'OPEC, ad esempio, le trattative sull'Iran che sono lì impantanate, non cerchiamo di fare un po' di chiarezza. I primi minuti di questa puntata li dedichiamo un po' a noi stessi, diciamo, a Radio Popolare, lo facciamo collegandoci con Strasburgo, con la sede del Parlamento Europeo, dove ci sono Alessandro Principe, inviato lì, e Federico Baccini, che invece praticamente vive lì dentro, fa il giornalista al Parlamento Europeo. Buonasera a entrambi.
Buonasera Luigi.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Alessandro, sapete perché siamo qui a Strasburgo?
Dicelo
perché
tu.
Tra pochi minuti, tra pochissimi minuti, si inaugurerà qui nella sala, in una delle sale del Parlamento Europeo, la mostra di Radio Popolare 50 e 50, la mostra dedicata ai 50 anni di Radio Popolare, che è stata invitata qui all'Europarlamento con una selezione delle fotografie che raccontano questi anni, raccontano la nostra storia, le nostre facce, le nostre stanze, i nostri momenti da ricordare, quella che avete visto a dicembre alla Fabbrica del Vapore per chi c'è stato a Milano. Beh, oggi una selezione di questa mostra è qui nelle stanze dell'Europarlamento, dove tra pochissimo ci sarà l'inaugurazione. Ci sarà l'inaugurazione della mostra e con alcuni interventi. C'è qui per esempio insieme a noi il direttore generale della comunicazione del Parlamento Europeo, ci sono alcuni eurodeputati, c'è Pierfrancesco Maran che ci ha invitati qui appunto a partecipare, a portare qui le nostre fotografie, c'è Cecilia Strada, con loro faremo due chiacchiere magari in questi minuti, Luigi, ti racconteremo e vi racconteremo l'atmosfera qui al Parlamento.
Sì, ed è molto bello vedere Radio Popolare qui a Strasburgo, perché insomma sembra ci sia sempre un po' di distanza tra l'Europa e i territori, e invece portare qui la mostra dei nostri 50 anni dopo averlo fatto ovviamente a Milano e portarla qui a Strasburgo nel cuore, un po' come si dice, nel cuore dell'Europa, è un modo anche per riavvicinare, per far vedere anche qui a italiani e non solo italiani o chi è passato dall'Italia, che conosce o non conosce la nostra radio, cosa è stata e cos'è e cosa sarà.
Allora, noi siamo piazzati in una posizione strategica vicino a uno dei bar che ci sono al Parlamento Europeo, infatti abbiamo già pensato poi di andarlo a visitare quando finiremo il collegamento. Federico mi guarda
sì.
con fare il sornione. Nel frattempo però è anche in corso, lo ricordiamo, l'assemblea plenaria del Parlamento Europeo, quindi in realtà ci sono anche molte cose che stanno succedendo e magari ve le racconteremo ancora tra stasera e domani. E la mostra è stata allestita con una serie di pannelli bianchi che formano percorrono il perimetro di una stanza grande, rettangolare, e in questi pannelli sono affisse le fotografie. Adesso per esempio stiamo camminando io e Federico percorrendo il perimetro della stanza, si parte dalle primissime foto, quelle di Gianni Berengo Gardin di Radio Milano Centrale 1976, bianco e neri, di quella piccolissima redazione piena di sigarette, di giornali accatastati, di tazzine di caffè, di macchine da scrivere, c'erano ancora le macchine da scrivere, e poi ancora andando avanti si arriva al Palalido a Milano 1977 e via via così, appunto, come dicevo, ripercorrendo quella storia che i nostri ascoltatori conoscono bene, che magari sono anche venuti a condividere insieme a noi in uno dei vari eventi, tra cui la mostra stessa di questo 50esimo, e che oggi insomma abbiamo voluto portare proprio così nel cuore dell'Europa e del Parlamento Europeo, insomma nel cuore della democrazia in Europa, perché c'è un legame che adesso magari proveremo a raccontare anche con i nostri ospiti tra quella che è la libera informazione, l'informazione indipendente, e la democrazia e la libertà di pensiero e l'inclusione, e insomma tutti i concetti cari a Radio Popolare che portati avanti con anche, non solo naturalmente non basta, ma anche con la forza dell'informazione libera, dell'informazione indipendente.
Assolutamente, insomma è importante, è importantissimo portarlo qua, è importantissimo, come dicevamo prima, avere insomma, ecco, tra l'altro ora abbiamo a chi dobbiamo anche ringraziare per essere tra l'altro anche qua, ed è Pierfrancesco Maran, l'eurodeputato di Partito Democratico, che insomma ha voluto questo, e ora appunto lo possiamo intervistare.
Sì, ecco, ci siamo in diretta allora, benvenuto alla mostra di Radio Popolare.
Grazie.
Grazie per ospitarci qui, parlavamo adesso con la redazione, siamo in diretta, l'Orizzonte, Luigi Ambrosio in conduzione della trasmissione, del ruolo dell'informazione indipendente, non solo appunto per informarsi, ma più in generale pensiamo nella democrazia, nella libertà di pensiero, nella possibilità insomma di andare oltre anche il piccolo quotidiano.
Esatto, e poi ci tenevamo anche proprio a raccontare anche qui Radio Popolare nello specifico. Certo che c'è tutto il ruolo dell'informazione in un momento che è sempre critico rispetto alla libertà di stampa, però quella di Radio Popolare è anche una storia che ha un senso a livello europeo, dimostra come nasce dal basso una realtà libera, come dura, perché poi lo sapete benissimo, il tema non è solamente far nascere una realtà, ma dimostrare che regge per 50 anni, che si aggiorna, che aggiorna anche il suo rapporto con gli ascoltatori che partecipano al fatto che possa continuare a vivere, a sopravvivere, che la libertà si alimenta anche dall'indipendenza economica che la radio riesce con fatica ogni volta a dimostrare. Quindi ci sembrava bello che questa storia milanese fosse ben presente, anche raccontata qui a Strasburgo al Parlamento Europeo.
Una parola che mi veniva in mente adesso passeggiando avanti e indietro per l'allestimento di Giovanna Calvenzi, che tra poco sentiremo, rivedendo queste belle fotografie, una parola che mi viene in mente è comunità. Che cosa può voler dire una parola di questo genere associata a Radio Popolare? Perché si vede sì la redazione, si vedono i telefoni, i computer, ma si vede anche la gente seduta in strada, le famose feste di Radio Popolare di Ferragosto, si vedono le persone che portano da mangiare per condividerle con gli altri. Beh, questo fa parte anche un po', no? di quei concetti di cui parlavamo.
E poi guarda che questo, parlarne oggi dopo un 25 aprile secondo me sgradevole come quello che abbiamo vissuto l'altro giorno, è doppiamente importante, perché Radio Popolare è un luogo dove si discute, ci si confronta, a volte si litiga e ci si arrabbia anche, ma dove non viene meno il senso che anche nelle differenze che uno prova si è sempre parte di una grande comunità sociale, eventi, i microfoni aperti, e questo io credo che sia fondamentale e dobbiamo ricordarcene in tanti ambiti, compreso il mio, che è quello della politica, insomma, dove se mantieni un dei punti in comune, quel senso, allora superi anche delle differenze, che meno male che abbiamo delle differenze di opinione,
ideali, no? In comune, e poi idea a confronto. Nel frattempo qui la mostra si sta popolando, stanno arrivando altri deputati, giornalisti, colleghi, e sì, Federico, vedo che si sta avvicinando a un'altra ospite,
c'è Cecilia Strada qui con noi, quindi le chiederemo magari, buonasera, grazie per essere qui con noi, è un piacere insomma vederla in questo contesto, e ecco, che cosa significa vedere una mostra dei 50 anni di Radio Popolare non a Milano, o non solo a Milano come è stato, ma qui a Strasburgo, insomma, che ha un po' seguito anche il suo di percorso?
Infatti intanto vorrei subito lamentarmi, perché non è possibile che Radio Popolare mi dia del lei, sinceramente.
Ah, hai ragione, è vero.
Grazie,
è colpa mia, è colpa
delle formazioni. Una vita insieme, una vita uscire nel mio orecchio, uscire dalla radio a casa, ma una vita anche di lotte comuni, per cui è bellissimo vedere qui la mostra di Radio Popolare, vedere le facce di amici, anche amici che non ci sono più, ed è importante che siete qua, perché temo che ci sia bisogno di voi per i prossimi 50 anni, c'è tantissimo lavoro da fare nel mondo dell'informazione, c'è sempre più lavoro da fare, direi, c'è moltissimo lavoro da fare per difendere i diritti. Qua siamo al momento nella capitale della fascosfera, il Parlamento europeo, e c'è veramente bisogno di parlare di diritti, di pace, di giustizia sociale, insomma le cose che Radio Popolare sa fare bene.
Facci un po' di retroscena, visto che siamo entrati in confidenza adesso, dopo la tua rottura del ghiaccio assolutamente opportuna. Come è stata presa? Come veniva raccontata? Cosa si diceva della presenza oggi qui di Radio Popolare tra i colleghi, deputati, giornalisti? Ne hai parlato con qualcuno? Che si dice?
Beh, ma chi conosce Radio Popolare non può che essere felice. Radio Popolare è una voce storica. Poi probabilmente la conosciamo più noi italiani, purtroppo, che non i colleghi stranieri, ma questa è l'occasione anche per loro per scoprire questo mondo, che è un mondo veramente cruciale. Poi io, appunto, da milanese non saprei neanche dire quanto è stata importante Radio Popolare nella nostra vita, nella formazione politica di tutte e di tutti noi.
Grazie Cecilia, allora, grazie Cecilia. Anche lei adesso qui presente per l'inaugurazione. Luigi,
sì.
Nel frattempo ti dico che tra poco prenderà la parola anche, come ti dicevo, il direttore generale della comunicazione del Parlamento europeo, si chiama Thomas Mangold, sta vedendo in questo momento le fotografie, e mentre io mi sto avvicinando alla curatrice della mostra, a Giovanna Calvenzi, che è qui con noi, che è venuta con Cristina Selva e insieme a Pietro Fanti per allestire la mostra. Insomma, Giovanna, che effetto ti fa essere qui oggi?
Fa abbastanza impressione, devo
perché?
Dire. Perché? Perché vedi delle facce che hai già visto tante volte in televisione, che non avresti mai pensato di incontrare di persona. E poi perché vedo l'interesse della gente, che non riconosce le persone, che non sa bene cosa stanno guardando, ma sono interessatissime.
E senti, è stato difficile fare una selezione così, diciamo, per forza di cose, che ha dovuto togliere alcuni degli elementi che hanno caratterizzato la grande mostra di dicembre?
Guarda, io credo che qui manchi solo la storia della radio, che era una delle cose più affascinanti.
Quei grandi pannelli su cui si potevano vedere i momenti cruciali.
Sì, esatto. E qui abbiamo ridotto un pochino il numero delle opere dei 20 autori che erano esposti alla Fabbrica del Vapore. Non è stato difficile. Ci mancano, ma non soffriamo.
Grazie Giovanna, allora, grazie per essere qui, grazie per il tuo lavoro, grazie per aver contribuito in modo così importante alla realizzazione della mostra.
Abbiamo anche giusto una battuta da, appunto, direttore generale della comunicazione del Parlamento. Can we ask you for a quick comment on this exposition? What does it represent, a radio, an Italian radio here in the heart of Europe?
It reminds me a bit about the radio station in my home region in Bavaria, and I've understood from the colleagues also that they were listening to Radio Popolare every day at home in the kitchen. The radio was always on. It was the same thing for me when I was at home, when I was a child and I grew up with that. And the pictures are really great because they're really direct, and it shows us a bit also of the good atmosphere in Radio Popolare and how you have grown over the years. It's very good, very interesting.
Thank you. Sì, insomma ci raccontava che Radio Popolare un po' gli ricordava la sua esperienza, un po' quello che era la radio in Baviera, insomma dalla sua città d'origine, che la radio era sempre accesa, la radio era un modo insomma per comunicare, per essere vicini alle persone, e quindi ringraziamo ovviamente anche il contributo del Parlamento Europeo.
Allora ringraziamo lui che tra poco prenderà la parola, perché Luigi, come ti dicevo, adesso qui c'è veramente tanta gente, tra poco comincerà l'inaugurazione che noi vi abbiamo così dato in anticipo, in anteprima, in diretta all'Orizzonte oggi, e che adesso prenderà diciamo il via qui all'Europarlamento con gli interventi delle persone che ci sono qui, e se qualcuno ce lo chiederà magari racconteremo anche io e Federico qualche aneddoto e qualche storia legata a Radio Popolare.
Ecco, sì, Alessandro, solo per dire che naturalmente siete a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo, quello dove si svolgono le riunioni plenarie del Parlamento Europeo, l'altra sede è a Bruxelles. Questa mostra non è aperta al pubblico, quindi non è che si può partire da Milano o da qualunque altro luogo in Europa e andare a vederla. È una mostra per chi vive il Parlamento Europeo, quindi soprattutto per i deputati, le deputate. Io vorrei capire se c'è già qualcuno che sta andando a vederla, chi sono, se sono dei politici europei.
Sì, sì, ci sono politici europei, vediamo anche Stefano Bonaccini, appunto abbiamo raccontato Cecilia Strada, insomma stanno arrivando ora e siamo quasi pronti per... Ci sono giornalisti anche, ricordiamolo, la presenza dei colleghi è importantissima, è una piccola parte ovviamente di quella che è stata la nostra grande mostra, ma è importantissimo quanto anche assistenti degli eurodeputati, insomma chiunque faccia parte di questo mondo e che poi dopo torna nei territori e può riportare anche questa voce.
Tra l'altro Luigi, come tu dicevi giustamente all'inizio, si sta svolgendo l'assemblea plenaria in queste ore e anche domani, e Federico Baccini, che vive praticamente nelle stanze dell'Europarlamento, ce la racconterà e ci dirà anche se ci sono delle notizie oltre all'occasione di essere qui per la mostra, ma notizie che potrebbero riguardare diciamo i fatti più caldi di primo piano, perché quando c'è l'assemblea plenaria spesso si dibatte proprio dei temi caldi del momento.
Questo sicuramente, quindi non appena ci sarà la necessità ci risentiremo.
Qual è l'agenda, di questi giorni, Federico?
Beh, domani mattina non possiamo sicuramente perderci il dibattito con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sulla guerra in Medio Oriente, la crisi energetica, insomma sarà un dibattito molto probabilmente acceso.
Grazie Federico Baccini e grazie al nostro inviato Alessandro Principe. Allora a Bruxelles, se ho capito bene, andate al bar adesso, quindi beati voi.
Adesso qui a Strasburgo facciamo la presentazione per quelli che sono qui in questo momento, riprenderemo i microfoni, quelli che si sentono qui e non in collegamento con voi, perché sarà appunto l'inizio dell'inaugurazione. Poi certo il bar abbiamo già prenotato un tavolo. No Federico, hai prenotato tu?
Ho prenotato.
Ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro.
Buona serata,
ciao,
grazie a voi, grazie a te, ciao.
Rientriamo dopo Supersonic degli Oasis con Matteo Lefons, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Matteo.
Buonasera Luigi.
E tu non solo hai la maglietta degli Oasis, ma pure il tatuaggio di un brano di questa canzone che mi hai fatto vedere prima.
Sì, assolutamente, Supersonic.
Senti, però parliamo di una cosa drammatica adesso con te, perché lo anticipavo nell'introduzione di questa puntata. Un uomo, un lavoratore di cittadinanza indiana, è morto a Salerno in ospedale, lavorava nella piana del Sele, e hanno cercato di salvarlo, ma è morto perché aveva delle ferite terribili addosso. Spiegaci tutto.
Sì, è una storia devastante, agghiacciante. Non si sa molto, non si sa per chi lavorasse ancora, non si sa come è arrivato davanti all'ospedale per essere curato. Si sa che è morto per una setticemia causata da una gravissima infezione al fegato e aveva le gambe in cancrena, in stato avanzato. Quindi questo ragazzo, che si chiamava Paul Neraj e aveva 31 anni, era ferito da molto tempo prima di arrivare in ospedale. È stato 2 settimane in ospedale, poche volte, nei pochi momenti in cui è stato lucido, comunque non ha detto per chi lavorasse, e quindi non si sa. È morto il 25 aprile, il giorno della liberazione. Comunque pare, i medici pensano che questa, le gambe in cancrena, questi problemi al fegato, tutte queste ferite molto pesanti siano dovute al contatto diretto con agenti tossici e senza protezione. Ora, la Piana del Sele è un territorio in cui ci sono tante industrie agroalimentari che fanno uso di prodotti tossici che andrebbero maneggiati con cura, e la Piana del Sele è una zona in cui ci sono un sacco di lavoratori immigrati, circa almeno 12.000, e sono state almeno 6 le morti nell'ultimo anno e mezzo di questi ragazzi. Il primo è stato Maninder Singh Rimpa, che è stato schiacciato da un trattore l'8 novembre 2024, quindi si susseguono episodi drammaticissimi in questo territorio in particolare.
Abbiamo Marco Mizzolo, sociologo, con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera Marco.
Buonasera.
Allora, quindi oggi è la giornata della festa, cioè no, nessuna festa, è la giornata dei morti sul lavoro. Quindi com'è la situazione nella Piana del Sele? È una cosa appunto che continua e continuerà, è una piaga che difficilmente supereremo a breve?
La risposta è drammaticamente affermativa, nel senso che nella Piana del Sele, come in Italia, come in Occidente, si continua a morire di lavoro. A morire sono i più esposti a queste forme di sfruttamento, che coincidono anche con una marginalità abitativa, cioè con situazioni di illegalità conclamata e strumentale, di persone, soprattutto migranti, che per sopravvivere rischiano la vita e a volte per l'appunto la perdono. Nel caso di Paul è l'ennesimo caso di un lavoratore che aveva diritto all'accoglienza e al lavoro e che invece si è ritrovato dentro una bara, dopo aver vissuto 2 settimane almeno in condizioni drammatiche, esattamente come già un anno e mezzo prima era accaduto nel Pontino, che confina con quel territorio, ad un altro lavoratore indiano trovato davanti ad un ospedale con le gambe in cancrena, tant'è che anche questo ha dovuto subire una gravissima operazione, l'amputazione di entrambe le gambe e della mano destra, a dimostrazione del fatto che c'è un impiego, per esempio nel settore agricolo. Questo lo so per averlo studiato molto a lungo, io ho addirittura parte di quei fitofarmaci illegali e cancerogeni che vengono utilizzati per moltiplicare la resa delle nostre campagne e i profitti a discapito della salute ambientale del territorio e dell'incolumità di chi lavora.
Ecco, ricordiamo che quando parliamo di Piana del Sele parliamo di una terra molto fertile che produce tanta di quell'insalata in busta, ad esempio, che consumiamo quotidianamente. Questo fa di questo argomento un problema anche della salute di tutti, naturalmente, oltre che principalmente di chi ci lavora in quelle condizioni. Che tipo di tutela riescono ad avere questi lavoratori? Ci sono dei sindacati lì che si battono,
certo,
per loro?
ci sono ovviamente dei sindacati e delle associazioni e dei comitati, e devo dire che c'è anche una stampa sensibile che cerca non soltanto, come dire, di denunciare, ma di mobilitare, di istruire, di fare formazione, di coinvolgere uomini e donne, perché noi parliamo di lavoratori, ma ci sono anche lavoratrici che vivono situazioni altrettanto drammatiche, allo scopo di far apprendere che ci sono dei diritti fondamentali che possono essere esigiti sia in termini di vertenza, di denuncia alle autorità giudiziarie, che denuncia anche pubblica e mediatica. Questo è certamente molto difficile, perché viviamo in uno Stato che ha deciso di produrre l'illegalità per legittimare lo sfruttamento. In questo paese vige ancora la Bossi-Fini e noi sappiamo dell'esistenza di centinaia di migliaia di persone che arrivano regolarmente e che poi si ritrovano a lavorare in condizioni di grave marginalità e appunto grave pericolo per la propria incolumità. In quel territorio, per esempio, ci sono ovviamente i classici sindacati, ma mi piace sottolineare anche associazioni, ma devo dire anche un movimento che fa capo al mondo della cultura universitaria, che cerca di impegnarsi da molto tempo producendo materiale, ricerche, pubblicazioni, indagini, comunicazione, forme di mobilitazione. Certo che è estremamente difficile, perché il sistema di imprese in quel territorio è chiaramente agroindustriale, le buste delle insalate sono buste che vengono prodotte da aziende molto ben organizzate nella loro filiera anche commerciale, che fatturano milioni di euro e che sono in qualche modo legate e coordinate tra di loro nel loro sindacato, che ha una potenza economica politica rilevante. Quindi portare alla luce e nel lungo periodo questo genere di battaglie non è affatto semplice, se non ecco quando drammaticamente abbiamo il caso estremo che attira un'attenzione nazionale e internazionale.
Grazie Marco Mizzolo per essere stato con noi, buona serata.
A voi.
Grazie a Matteo Lefons, la pubblicità e le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34. Rientriamo subito con Sara Milanese, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Sara.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti.
Ah, ti sentivo prima che parlavi con la Diana in redazione e usavi la parola stallo per definire, immagino, le trattative attorno alla guerra in Iran.
Giusto, ormai è una parola che abbiniamo immediatamente, no? Alla situazione delle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Non siamo ancora ad uno sblocco, siamo ancora dentro questo stallo, nonostante, come stiamo raccontando, ormai già due giorni fa Teheran abbia presentato una prima proposta concreta. Dagli Stati Uniti non è ancora arrivata una risposta ufficiale. Trump ha fatto sapere in qualche modo di non essere molto contento di questa prima proposta iraniana, che prevede lo sblocco immediato dello stretto di Hormuz e l'immediato ritiro contemporaneo del blocco navale imposto dagli Stati Uniti, e poi l'apertura in un secondo momento di una trattativa, di un tavolo ad hoc per discutere del nucleare. Ecco, questa proposta non sembra piacere a Donald Trump, anche se ufficialmente non c'è una risposta chiara, e quindi sembra che, grazie anche al lavoro dei mediatori pakistani, Teheran stia già elaborando una seconda proposta. Questa è un po' la situazione, e dobbiamo definirlo ancora stallo, direi, nonostante, insomma, diciamo così, il dialogo diplomatico è sicuramente in corso, ma al momento non ci spostiamo da qui.
Sicuramente nel linguaggio giornalistico anche la parola giusta. L'altra parola che ti ho sentito pronunciare è OPEC, perché oggi è OPEC la parola
oggi
che ci
giornata.
Interessa di più. Cosa è successo?
È successo che in questo contesto già abbastanza delicato, no? Con lo stretto di Hormuz chiaramente ancora chiuso, il petrolio che ha toccato i $110 al barile ed è il picco più alto da quando si è aperta questa crisi nel Golfo del Persico. Gli Emirati Arabi hanno annunciato che usciranno dall'OPEC il primo maggio, che è praticamente dopodomani, è venerdì, e questa notizia chiaramente è collegata al contesto internazionale.
E allora, la domanda che a me viene da porre, però la pongo alla nostra ospite Laura Silvia Battaglia, che saluto. No, che cos'è questa? Mi sa che è la segreteria telefonica. Allora, se ci sentono dalla redazione, chiamateci Laura Silvia. Allora la chiedo a te, mi rispondi tu, intanto io la chiamo da qua, facciamo un po' questo trucco. Perché è così importante? Gli Emirati sono naturalmente un grande produttore, il terzo produttore mondiale, mi sembra, di petrolio in questo momento.
Non sono il primo grande produttore che esce in realtà dall'OPEC, che ormai ha 60 anni di vita, se non sbaglio. Quindi prima per esempio c'era stato il Qatar, che era già uscito sempre in polemica con l'Arabia, ma è chiaramente una decisione che permetterà agli Emirati poi di decidere, di prendere delle decisioni in maniera autonoma sulla produzione. E che tipo di conseguenze poi ci saranno da questo punto di vista lo scopriremo solo nei prossimi giorni, a brevissimo tra l'altro, perché appunto l'annuncio era piuttosto inaspettato, perlomeno così lo descrivono anche i quotidiani internazionali, anche le agenzie la presentano come una decisione che non era per niente attesa. È probabile che in base proprio a questo contesto gli Emirati abbiano deciso, no, di cercare di sviluppare una propria strategia anche sulla propria linea di produzione, e che quindi insomma i paletti, diciamo così, dell'OPEC, all'interno del quale si decidono insieme le strategie, i termini di produzione, i prezzi eccetera, siano stati considerati un po' troppo stretti e gli Emirati abbiano deciso di cominciare a sviluppare una propria strategia. Hanno detto che lo faranno in maniera responsabile, e per ora ci dobbiamo fidare di questa parola. Staremo a vedere.
Responsabile vuol dire niente guerra dei prezzi in questo momento.
Le conseguenze però sui mercati sono state immediate, perché è una decisione che sicuramente suscita, no, incertezza. E quindi insomma le borse europee hanno tutte quante chiuso un po' in difficoltà nella serata di oggi. Poi insomma staremo a vedere anche nei prossimi giorni. Non ci sono delle grandi risposte al momento a questa decisione, chiaramente si svilupperà poi nei prossimi giorni.
Sì, vedo che il greggio, il petrolio è quotato oltre 110 euro, quindi è tornato a salire, quindi da domani ricominceremo con i problemi di approvvigionamento, con i problemi per chi vola, eccetera. Questo è il momento che stiamo vivendo. Grazie Sara Milanese. Come hai capito, Laura Silvia Battaglia non c'è, e abbiamo avuto un problema col telefono.
La sentiremo in un'altra occasione. Ma sì, sicuramente.
Cioè, ciao, purtroppo Luigi. In un certo senso ce ne sarà bisogno presto. Ciao. Alle 18, era questo il cursore, alle 18:39 invece. Torniamo ai fatti italiani. Anna Bridice, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera.
Con te il caso Minetti, perché poco fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha escluso le dimissioni di Nordio, e naturalmente poi questo è il tema anche di un po' di speculazione politica che ci interessa di più. Ha difeso la, diciamo, il lavoro del Ministero della Giustizia nella preparazione della pratica di richiesta di grazia per Nicole Minetti, nonostante che poi è stata firmata da Mattarella, e questo dopo le notizie di stampa che hanno riportato una riapertura dei termini da parte delle indagini, anche da parte della Procura di Milano.
Sì, in effetti è proprio così. Meloni ha finito di, con lei anche Mantovano, ha finito di parlare pochi istanti fa a Palazzo Chigi durante la conferenza stampa. Chiaramente si attendeva questa domanda e quindi era ben preparata a rispondere, difendendo quindi il ministro della giustizia. Quindi un ministero Nordio blindatissimo al suo posto, anche perché sono arrivate le richieste di dimissioni da parte di tutte le opposizioni, naturalmente, ma insomma qualsiasi Insomma, è un ruolo troppo importante questo per il governo, per poter permettere dimissioni come è stato con Santanché, cioè ne va proprio della prosecuzione del governo. Quindi, insomma, per forza di cose Meloni deve difendere il suo ministro, che insomma sappiamo in quanti altri scandali e casi sia passato in questi anni, quindi una ombre sul ministero ce ne sono e come in questo tempo, però lei lo difende perché sostiene e spiega che in questo caso il ministero della giustizia non poteva fare altro, cioè non poteva fare indagini perché il ministero non ha polizia giudiziaria per fare delle inchieste e tutto questo deve essere fatto dalla procura, quindi in qualche modo sembra aver scaricato, diciamo, se le responsabilità, se ci saranno, sulla procura di Milano che ha dato il via libera, diciamo, alla pratica per la grazia che poi è arrivata poi al Quirinale. A quel punto Mattarella ha firmato, insomma, però naturalmente emergono altre cose, altri fatti dall'inchiesta giornalistica, ma anche poi dalle prese di posizione. Ad esempio oggi ci sono due ospedali che dicono di non aver mai visitato il bambino come invece riteneva la madre adottiva, cioè dicendo appunto che era costretta ad andare in America.
Questo buco,
gli ospedali italiani, insomma, è una vicenda che non si chiude, non si è chiusa, si attende, e questo forse spiega anche, come dire, anche l'irritazione forse filtrata dal Quirinale con quel comunicato di ieri in cui si chiede di fare accertamenti e urgenti, sì, diciamo, su questo caso, e di perché insomma quello che ne esce, diciamo, dal Quirinale è l'ennesima forse ombra, in qualche modo, cioè non si sa se costruita o meno, però sono giorni forse che Mattarella non vorrebbe vivere, ecco, in questo periodo.
Grazie Anna Verdice, buon lavoro, ti sentiamo nel giornale delle 19:30. E sì, insomma, Mattarella sotto stress con il Ministero della Giustizia ci è finito parecchie volte in queste ultime settimane e in questi ultimi mesi. La Procura di Milano si è detta eventualmente disposta a riaprire i termini se emergessero elementi nuovi. Noi sappiamo che anche il Presidente della Repubblica in linea teorica potrebbe revocare la grazia se ci fossero appunto le ragioni per farlo. Adesso però con la nostra prossima ospite vogliamo vedere un tema che è, diciamo, correlato, nel senso che non è direttamente legato al tema della concessione della grazia, però ha a che fare con la giustizia e soprattutto con il modo in cui le donne che hanno figli vengono trattate. Susanna Marietti, Antigone, buonasera.
Buonasera a te, a chi è in ascolto.
Perché in tutto questo noi dobbiamo dire che questo governo ha fatto un bel giro di vite nei confronti dei diritti delle donne che hanno figli e che subiscono una condanna.
Sì, beh, questo governo ha fatto un giro di vite su tutto e il carcere, diciamo, non è rimasto esente, il carcere si è chiuso in tutti i suoi aspetti e anche in questo, perché il decreto sicurezza, non quello di adesso, ma quello dello scorso aprile, ha cancellato il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con prole al di sotto di un anno, per renderlo facoltativo, quindi discrezionale, dal singolo magistrato di sorveglianza. L'obbligo del rinvio stava nel codice Rocco del 1930, quindi diciamo il guardasigilli di Mussolini era più aperto di Nordio.
Senti, a parte questa battuta che vabbè, è un po' amara, no? Perché sottolinea una apparente contraddizione di questo governo Nordio, che da un lato fa il garantista, fa un'intera carriera da garantista e poi vediamo queste misure. Ma se veniamo a un caso di scuola come quello di Nicole Minetti, che ha adottato un figlio che ha necessità di cure urgenti, comunque il codice è garantista da questo punto di vista, prevede per una persona in quelle condizioni delle misure alternative al carcere?
Allora, le prevede, però la parola ultima è sempre alla magistratura, quindi c'è sempre una discrezionalità caso per caso. Le prevede ma non le impone. Noi abbiamo sempre detto che ci sarebbe voluto più coraggio, non è mai sufficiente il coraggio che la magistratura di sorveglianza dimostra. Tante volte troviamo donne incarcerate per piccoli reati, magari ripetuti, che stanno in carcere con i loro bambini, e diciamo forse è un peso sociale che possiamo permetterci di affrontare, di avere una piccola borseggiatrice all'esterno in una casa famiglia e salvaguardare quel bambino. Quindi dipende, l'ultima parola è sempre quella del magistrato, però sì, certo, ce ne sono moltissime, ci sono tutte le tradizionali misure alternative che valgono per tutti, e il fatto di avere un bambino, figuriamoci se malato, è una spinta in più per concederla. E poi c'è la detenzione domiciliare speciale, che è stata introdotta nel 2001 proprio per detenute madri.
Questo non per dire che la grazia non era necessaria, naturalmente non vogliamo scendere su questo piano con te, Susanna Marietti, ci mancherebbe altro, ma per fare, insomma, per dare un quadro completo di che cosa prevede la legge in questi casi. Di contro, chissà quante sono, lo chiedo a te, se ci sono delle statistiche di donne che si trovano in condizioni simili, cioè sono condannate, hanno, quindi devono affrontare il carcere o comunque i domiciliari, e però insomma sono in difficoltà perché hanno dei figli che hanno dei problemi, o comunque anche perché hanno delle condizioni sociali complicate.
Beh, sì, quello che noi sappiamo è che in carcere ci sono il 4.4 di cioè la popolazione detenuta per il 4.4% è composta da donne. Se andiamo a guardare l'area penale esterna, quindi l'area delle misure alternative allargate anche alla messa alla prova, eccetera, saliamo a oltre l'11%. Questo fa pensare sicuramente da un lato ad una minore pericolosità delle donne, per cui i magistrati sono più inclini a dare misure alternative, ma dall'altro anche sicuramente all'esigenza di seguire i figli. Però queste donne si trovano comunque in una situazione difficile, perché avere una misura alternativa non è come si sente a volte dire: in Italia non c'è la certezza della pena perché stanno tutti in misura alternativa. La misura alternativa è una pena a tutti gli effetti, tu sei controllatissimo, e queste donne hanno delle difficoltà importanti nel gestire un ragazzino, nell'accompagnarlo all'asilo, a scuola, il pomeriggio a fare le cose, negli andargli a fare la spesa, eccetera. Quindi sì, assolutamente, per non parlare di quelle che poi invece rimangono in carcere addirittura nonostante hanno i figli fuori, perché il magistrato non gli dà la misura.
Susanna Marietti, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere. È l'animale che mi porto dentro voi e te. E segni di fuoco e l'acqua che li spegne, se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te.
:52 era Franco Battiato. Buonasera Chiara Manetti.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Hai sentito come usava il vibrato in questo brano?
Una delle L'animale. Mie canzoni preferite di Battiato.
Ci vorrebbe un po' di questo vibrato per l'indignazione che certe notizie ci danno, tipo quella che ci racconti stasera, perché si parla di lavoro. Oggi Giorgia Meloni ha elogiato se stessa e il proprio governo per i fenomenali risultati ottenuti in questi anni. Ne parleremo alle 20 di questo governo e del lavoro, a partire dall'ultimo decreto sul lavoro che è stato licenziato oggi al Consiglio dei Ministri. Poi c'è la realtà del lavoro povero, ad esempio in una città come Milano.
Sì, esatto, c'è la realtà del Tribunale di Milano e della giustizia in Lombardia in generale, che sta vivendo da tempo una crisi dovuta alla mancanza di personale, che rallenta il sistema giudiziario e rischia di avere delle conseguenze sul diritto alla giustizia di cittadini e cittadine. Perché ieri la presidente dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, appunto del Tribunale di Milano, ha spiegato che proprio per la carenza di personale, dal 15 maggio al 30 giugno, quindi per un mese e mezzo, le attività dei giudici delle indagini preliminari e delle udienze preliminari di Milano saranno ridotte e verranno quindi garantite solo le attività prioritarie. Questa situazione, dovuta appunto alla carenza di personale, è una situazione che i sindacati, soprattutto la CGIL, denuncia da tempo, perché è da tempo che si sa che il personale della giustizia è troppo poco, troppo basso rispetto alle necessità di questo sistema. E questa sera abbiamo con noi un funzionario precario della giustizia a Milano, Gioacchino Cosenza. Buonasera.
Sì, grazie e buonasera a tutti.
Allora Cosenza, lei attualmente lavora in Corte d'Appello a Milano. Ecco, nel suo ufficio qual è la situazione che denunciate da tempo?
Sì, allora io attualmente lavoro presso la Corte d'Appello di Milano, sono un addetto all'ufficio per il processo e sono un lavoratore precario come tanti miei colleghi. Cosa dire? Che ciò che affligge il Ministero della Giustizia innanzitutto è la carenza di personale, che poi comporta dei carichi di lavoro redistribuiti tra le pochissime persone che attualmente lavorano all'interno del Ministero della Giustizia e che con grande spirito di sacrificio e di servizio cercano di portare avanti e di garantire tutti i servizi che questo Ministero è tenuto a dare ai cittadini. Ora, una nostra situazione è davvero particolare, perché nonostante si sappia che il Ministero della Giustizia abbia una carenza di personale elevata, noi siamo dei precari con scadenza di contratto al 30 giugno, per cui è stata avviata una procedura di stabilizzazione i cui termini sono scaduti il 15 aprile 2026, ma ad oggi il Ministero non ci ha dato ancora notizia se quando sarà fatta la prova che dovrebbe essere espletata per questa stabilizzazione di tutti noi precari.
Esatto, perché voi eravate stati assunti con i fondi del PNRR che scadranno appunto il 30 di giugno.
Esatto. Noi eravamo, siamo dei lavoratori che siamo stati assunti con i fondi del PNRR e in questi anni abbiamo contribuito, diciamo, a smaltire l'arretrato che si era venuto a formare in precedenza, prima del 2022, in tutti gli uffici giudiziari, nonché oltre a dare supporto alla giurisdizione, abbiamo anche dato supporto materiale alle cancellerie, che sono davvero in forte difficoltà.
Ecco, questa emorragia del personale dovuta appunto a questa carenza di lavoratori e lavoratrici è anche dovuta a delle continue richieste di trasferimento, proprio perché le paghe non sono neanche adeguate, dite.
Sì, le paghe sono tra le più basse previste tra tutte le amministrazioni. Inoltre, all'interno del Ministero della Giustizia non ci sono neanche prospettive di carriera, né tantomeno ci sono incentivi con degli accessori che risultano davvero i più bassi fra tutte le amministrazioni. Infatti, io sono in servizio dal giugno 2024, ho visto l'esodo di tantissimi colleghi e colleghe che ovviamente, uno per la situazione davvero di precarietà, e perché a Milano, comunque lo sappiamo tutti, è una delle città, la città più cara in Italia, si è guardata intorno e ha lasciato il ministero senza pensarci su due volte.
Vuol dire che si è licenziata, è andata via?
È andata via perché ha trovato delle posizioni lavorative migliori.
Senta, ma lei quanto guadagna, per dire, per capire?
Ma noi siamo il contratto collettivo nazionale delle amministrazioni centrali, che è intorno ai 1.800, ma che, credetemi, per una città come Milano è davvero basso. Cioè, praticamente si arriva a fine mese comunque a stento. Consideriamo che Milano, tutti sappiamo che è un mercato immobiliare davvero, che i prezzi di affitto sono schizzati veramente alle stelle anche in questi ultimi anni.
Grazie Gioacchino Cosenza per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi per l'invito, una buona serata a voi e a tutti.
Grazie, alla prossima.
E adesso, nel minuto che manca, la rubrica Le altre notizie di Metro Regione.
Sì, allora purtroppo c'è una notizia che arriva dal Pavese, perché allora qualche giorno fa era stata denunciata la scomparsa di una ragazza e questa ragazza è stata ritrovata senza vita a Cecima e nelle ultime ore la notizia è che i carabinieri stanno perquisendo un'abitazione dove abitava un 23enne del posto, amico della vittima. E quindi, insomma, nel nostro notiziario sicuramente vi daremo altre informazioni su questo. Speriamo non sia un femminicidio, ma insomma è molto probabile che purtroppo si vada ad aggiungere agli altri della lista.
Comunque una persona è morta. Grazie Chiara Manetti, 19.45 Metro Regione, invece 19 puntuale Esteri. Vedo già dall'altra parte Martina Stefanoni, quindi la pubblicità è poca, quindi non distraetevi. E poi Esteri.